Bevi l'acqua.
Presente.
Beschin.
Presente.
Carlotto.
Presente.
Carulli.
Presente.
Cazzavillan.
Presente.
Cazzola.
Presente.
Gentilin.
Presente.
Lovato.
Presente.
Marzotto. Assente. Pasetto.
Presente.
Piero Pan.
Presente.
Sartori.
Presente.
Steccanella.
Presente.
Sterle.
Presente.
Zorzin.
Presente.
Zuffellato.
Presente.
Assessori Dallago.
Presente.
Fracasso.
Presente.
Lovato.
Presente.
Marcigaglia.
Presente.
Masiero.
Presente.
16 consiglieri presenti e gli assessori tutti presenti.
Prima di passare al primo punto, passo...
Si
nomina gli scrutatori. Per la minoranza Piero Pan e per la maggioranza Carulli e Beschin. Prima di passare con il primo punto dell'ordine del giorno, passo la parola al sindaco Alessio Bevilacqua per dei ringraziamenti e degli encomi. Prego, sindaco.
Sì, scusi.
Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Vorrei appunto iniziare questo Consiglio Comunale con alcuni importanti riconoscimenti. Partendo purtroppo dal fatto che il mese di agosto, che è terminato ieri, oggi primo settembre, è stato colpito, anzi è stato nel mese di agosto la nostra comunità, la nostra città è stata terreno, diciamo, di alcune tragedie che ci hanno colpito profondamente. Una di queste l'investimento di una ragazza della nostra città, della nostra comunità, Angela, nella sera appunto del 16 di agosto. E devo dire che nella drammaticità di quell'evento, di quel lutto, un lutto che ha colpito, ripeto, tutta la comunità, che ha portato dolore, sofferenza, disperazione, dove non era facile trovare le parole per consolare la famiglia e per esprimere il proprio stato d'animo. In quel momento però devo dire che le nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale di Arzignano, hanno davvero portato avanti una grande missione. Con tanta professionalità hanno svolto un lavoro, proprio si sono chiusi quella sera il 16 agosto, nei loro comandi, diciamo, hanno lavorato in maniera sinergica, ordinata, coordinata, con tanta competenza anche dal punto di vista tecnologico, perché ricordo che hanno passato giorni interi ad esaminare le telecamere pubbliche, private, a raccogliere segnalazioni, a incrociare informazioni. Questo appunto per loro è stato non solo un lavoro, un grande lavoro professionale, ma è stata una missione per dare alla città riportare alla città, diciamo, un po' di giustizia. Conosciamo tutti i fatti, come sono accaduti, e quindi anche per consegnare alla giustizia la persona che purtroppo quella sera non si è fermata. Io quindi intendo, e lo faccio qui alla presenza di tutti gli amministratori, i consiglieri comunali e la giunta comunale, vorrei appunto ringraziare le forze dell'ordine, in particolare la compagnia Carabinieri di Valdagno, che qui appunto abbiamo al comando, cioè appunto il maggiore Maronese, che lo ringrazio appunto di essere qui, e poi naturalmente la polizia locale di Azzignano, rappresentata dal suo comandante Antonio Berto. Quindi inviterei il maggiore Maronese qui davanti per il ritiro di un encomio. Grazie.
Maggiore, io davvero non ho parole per ringraziarvi del lavoro che avete svolto a favore della nostra comunità e per la giustizia. Ecco. Quindi lo leggerei, consegno a lei, attestato di encomio, al comando Compagnia Carabinieri di Valdagno, per l'abnegazione e l'alta professionalità dimostrate, per l'impegno profuso, per il forte senso del dovere, per la sinergia e la collaborazione messe in campo tra le forze dell'ordine intervenute a seguito del tragico investimento della sera del 16 agosto 2020, per aver assicurato alla giustizia il responsabile. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Vi porto i saluti del Comandante Provinciale Colonnello Bianchi, che questa sera non ha potuto essere qui. Un ringraziamento per il riconoscimento. Volevamo stringerci in segno di solidarietà come Arma dei Carabinieri a tutti i cittadini che in questi giorni sono stati vittime di questi eventi atmosferici e li abbiamo visti lavorare sul campo e rimboccarsi le maniche sin dal primo momento. Cambiare la situazione che la gente ha visto di Arzignano e di Trissino la mattina successiva era completamente diversa da quello che era alle 16 del giorno prima, perché la gente è uscita immediatamente, si è rimboccata le maniche, si è data a fare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà. Per quanto riguarda l'attestato, ringrazio il sindaco, ringraziamo tutto il Consiglio Comunale e la cittadinanza di Arzignano. È stato un lavoro impegnativo con supporto determinante della Polizia Locale, il Nucleo Operativo Radiomobile di Valdagno, con la stazione di Arzignano e la tenenza di Montecchio, si sono fatti in quattro per arrivare alla soluzione. Quando si ritira un encomio normalmente si è felici perché c'è un risultato. In questo caso c'è la tristezza perché il risultato arriva, siamo tutti genitori, siamo tutti figli e quello che è successo ci ha colpito profondamente prima che come soldati e come tutori dell'ordine, ci ha colpito come genitori e come figli. Nessuno potrà restituire Angela alla sua famiglia, noi quantomeno abbiamo cercato di assicurare il responsabile alla giustizia. L'attestato più che un riconoscimento al lavoro verrà affisso nei nostri uffici. Mi ricordo della ragazza. Grazie ancora a tutti.
Ne approfitto per ringraziare doppiamente il maggiore perché purtroppo nei prossimi giorni, se non sbaglio, magari adesso ci dirà lui, ci lascerà il comando della compagnia di Valdagno per un nuovo impegno, per un nuovo incarico. Ecco, quindi noi lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, per la collaborazione con la nostra polizia locale, naturalmente tantissimi auguri. Ecco.
Grazie, sì. Stavo pensando a Angela, quindi mi è passato un po' di mente, volevo salutarvi anche ufficialmente, perché penso sia l'ultima occasione che avremo di incontrarci, quantomeno in questa sede. Ho fatto 5 anni al comando della compagnia di Valdagno, con l'avanzamento a tenente colonnello sono stato ridestinato ad altra località. Dal 15 di settembre assumerà il comando il capitano Ciampini, che avremo occasione di presentarvi. È stato un piacere lavorare con tutti voi, con il sindaco Bevilacqua, con il sindaco Gentili prima e con tutta la città di Arzignano, perché abbiamo fatto tanti bei lavori e un'ottima collaborazione. La polizia locale poi senza nulla togliere agli altri, lo sanno che sono i miei preferiti, perché era il gruppo della polizia locale di tutta la compagnia, che comprende le due valli, era quello che è quello che lavora meglio di tutti. Grazie ancora, in bocca al lupo a tutti quanti.
Grazie a voi. E adesso chiamerei il comandante Antonio Berto. Cosa dire? Grazie comandante, grazie davvero. Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Vicenza Ovest, per la dedizione e l'alta professionalità dimostrate, per l'impegno profuso, per il forte senso del dovere, per la sinergia e collaborazione messa in campo tra le forze dell'ordine intervenute a seguito del tragico investimento della sera del 16 agosto 2020, per aver assicurato la giustizia e responsabile. Comandante. Io ti lascio subito la parola.
Sì, ringrazio tutti. Questo encomio è per tutto il corpo, per tutti i miei agenti. Però mi preme chiamare due o tre persone che hanno collaborato in questa occasione. Intanto il mio principale collaboratore, il commissario Del Barco, se vuole raggiungermi. Perché... E grazie anche a persone come lui che riusciamo a fare tanti lavori. Noi, io e Maurizio, insieme con i carabinieri, in cui ringrazio le parole del maggiore Maronese, abbiamo coordinato in parte le indagini. Questo encomio però lo meritano due persone, penso. Gli agenti scelti, Lovato Alberto e Zompero Mattia, che chiedo se possono venire qua presenti. Sono fisicamente i due agenti che si sono messi davanti le telecamere. Questi due ragazzi si sono messi davanti alle telecamere e hanno visionato tutto quello che era possibile visionare, nonché hanno avuto accesso alle varie telecamere private e pubbliche, sono anche bravi in informatica, per cui tante telecamere private hanno programmi propri per poter leggere, loro sono stati bravi. Per cui se il commissario Del Barco concorda con me, io questo intanto lo consegno, se il sindaco mi permette, lo consegno a loro due, che sono stati loro due gli artefici. Grazie ragazzi. Ringrazio tutto il consiglio comunale. La tragedia, il fatto di Angela, a noi ci ha colpito in maniera maggiore, perché faceva parte anche di noi. L'Angela, per cui, come ha ripetuto il maggiore Maronese, sì, è un grazie al nostro lavoro, avremmo fatto sicuramente a meno di questo. Vi ringrazio tutti, grazie sindaco.
Grazie. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Approfitto ancora della presenza in aula delle forze dell'ordine per rivolgere all'Arma dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale Ovest Vicentino il ringraziamento e la riconoscenza dei gruppi di opposizione, sia per l'indagine finemente svolta che ha consegnato alla giustizia il responsabile della morte di Angela, nostra concittadina quindicenne, che non solo all'Arma dei Carabinieri ma anche alla Polizia Municipale e a tutte le forze intervenute in questi giorni per il maltempo, dalla Vigili del Fuoco alla Protezione Civile nelle sue varie composizioni e a tutti coloro che si sono impegnati per la nostra città, in primis dall'amministrazione comunale, dal sindaco alla giunta, a tutti i componenti del Consiglio Comunale. Una brevissima considerazione su questa indagine dove i mezzi tecnologici si sono confermati strumento utilissimo unito alla competenza e alla grande formazione delle nostre forze dell'ordine. E intendo concludere il mio intervento proponendo a questo Consiglio Comunale un minuto di silenzio nella memoria di Angela Vignaga, della cui morte sono passate 2 settimane. Faccio questa proposta alla Presidenza e ai colleghi. Grazie.
Io direi che non c'è neanche da votare per questo minuto. Prego. Ringrazio anche io tutte le forze dell'ordine, grazie per il lavoro svolto. Possiamo dare inizio al Consiglio Comunale. C'è stata una richiesta pervenuta dai consiglieri di minoranza su una mozione d'urgenza. Abbiamo discusso prima per la missione nell'ordine del giorno. E come avevamo detto prima anche i capigruppo, c'è un articolo, l'articolo numero 34 del regolamento, se il segretario può darmi il supporto, se, che non ci siano errori. Se non sono tutti presenti i componenti del Consiglio, non possiamo mettere il punto nell'ordine del giorno. Prego,
sì, confermo.
Segretario.
Confermo.
Comunque volevo ricordare, come è stato ribadito anche nei capigruppo, che tutta l'amministrazione sta già predisponendo tutto il necessario per aiutare i nostri concittadini nella catastrofe che è successa in questo fine settimana. Prego, consigliere Carlotto.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi e giunta. Sì, la mozione ovviamente aveva uno scopo un po' di unire e compattare tutto il Consiglio, come effettivamente nei fatti è successo nelle giornate di sabato e di domenica, quando l'amministrazione, il sindaco e la giunta con tutte le forze della protezione civile ai vigili del fuoco hanno agito tempestivamente insieme ai cittadini per ripristinare quantomeno la sicurezza di molte abitazioni che hanno subito i gravi danni di cui abbiamo sentito parlare anche nei giornali, nei telegiornali, eccetera. Quindi va bene, insomma, se non è ammissibile, ovviamente c'era un problema di tempistiche dato la vicinanza con il Consiglio, può rimanere valida per magari per il prossimo, è ovviamente un atto formale di appoggio nei confronti della maggioranza per muoversi in tutte le istituzioni, perché è giusto che i cittadini di Arzignano abbiano il riconoscimento veloce, economico per i danni subiti, visto l'importanza del territorio, insomma, di Arzignano e della Valle per lo Stato italiano. Grazie.
Passo la parola al Sindaco per tutto il lavoro che si sta svolgendo. Prego, Sindaco.
No, solo per dire che al di là appunto delle formalità abbiamo sentito, naturalmente apprezzo e moralmente appunto ringrazio per questo appoggio che avete dimostrato. Ecco. In questi giorni, appunto, al di là di quelle che sono state, che sono stati gli interventi di emergenza per ripristinare, riportare la città alla normalità, si è cercato appunto di pensare, no, alle situazioni delle famiglie che hanno subito ingenti danni, ma anche così pure anche al patrimonio pubblico. Abbiamo una stima dei danni che è sopra i 3 milioni di euro, ecco, e sta crescendo man mano che facciamo i sopralluoghi sempre più mirati e dettagliati, no? Passata all'urgenza, adesso si cerca di passare veramente a ogni struttura e di capire quali siano stati i danni. Quindi stiamo già inviando alla Regione, che poi farà da tramite per la Protezione Civile appunto e il Ministero a Roma. Ma tra l'altro stamattina c'è stato il sopralluogo della Protezione Civile Nazionale, non ha visitato naturalmente tutte le situazioni, ma solo alcune, quelle più significative. E quindi stiamo già trasmettendo tutti i report, tutta la documentazione appunto prevista, in modo da sollecitare, pressare, far capire cosa abbiamo vissuto e quali sono le conseguenze per la nostra città. Anche per i cittadini appunto è stato aperto lo sportello già da questa mattina, proprio per accompagnarli nel presentare, no? Perché prima di tutto ci sarà la richiesta di risarcimento danni che i cittadini dovranno presentare, ma prima di tutto dobbiamo dimostrare, dobbiamo far sapere l'entità appunto dei danni che hanno subito i cittadini, quindi una ricognizione, una quantificazione dei danni subiti dai cittadini, e poi si andrà avanti appunto quando sapremo, tra l'altro speriamo appunto che dal Ministero venga appunto riconosciuto la nostra situazione e quindi anche aperto un fondo a nostro favore, e poi appunto si parta con il risarcimento dei danni. Ecco, detto questo, grazie, naturalmente apprezzo, naturalmente appoggio. Ecco, grazie.
Prego, Vice Sindaco.
Sì, non voglio aggiungere molto oltre a quello che ha detto il Sindaco, ma al di là proprio del formalismo, io penso che, per esempio, non l'ho detto a nessuno, ma quando ho visto Carlotto con i nylon in aiuto nel comando di polizia locale e assieme al vicepresidente di Acque del Chiampo abbiamo scaricati per metterli a disposizione, diciamo che questo vale più di 1000 delibere o formalismi, lì abbiamo capito che Arzignano era tutta unita. Quindi vi ringrazio ufficialmente, e insomma è importante anche per noi sapere che non siamo soli, perché in alcuni momenti si ha la percezione che il problema sia molto più grande di noi stessi. Quindi ti ringrazio ufficialmente a nome di tutta la minoranza.
Sì.
Prego.
Aggiungo solo, no, grazie, ringrazio il vice sindaco. Ecco, nel preciso momento ero con la mia macchina ed ero da solo, ma c'erano gli altri consiglieri, sono stati con me tutta la mattina, per cui grazie per il ringraziamento personale, ma eravamo tutti per strada, insomma, a cercare di dare una mano come possibile, anche solo magari con una parola nei confronti delle persone che avevano subito i danni di cui anche il sindaco aveva parlato. Se dovesse servire per altre cose il nostro supporto, siamo qua. Grazie.
Grazie, consigliere Carlotto. Passerei al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione e aggiornamento della convenzione per il prolungamento della durata della concessione in uso dell'area della discarica numero 9 alla società Acque del Chiampo S.p.A. Passo la parola al sindaco Alessio Bevilacqua, ma che magari al posto di leggerci tutto, se siete tutti d'accordo, fare un sunto. Prego.
Sì, in realtà io passerei la parola all'assessore Fracasso, che ha anche qualche dato in più rispetto appunto a quanto scritto in delibera, e quindi può essere più utile. Grazie.
Prego, assessore Fracasso.
Grazie. La delibera, beh, l'avete letta tutti, è abbastanza chiara da questo punto di vista. Si vota per aggiornare la convenzione per il prolungamento della durata della concessione dell'area della discarica. Il punto focale forse della parte della delibera è quando viene ricordato che Acque del Chiampo ha approvato un progetto di ampliamento e copertura superficiale finale della discarica con la previsione di un volume di conferimento aggiuntivo di 150.000 metri cubi fondamentalmente, presentato alla Regione Veneto per la valutazione dell'impatto ambientale, vista dalla Regione Veneto che tra l'altro ha richiesto di fornire chiarimenti in merito alla disponibilità dell'area medesima anche successivamente alla scadenza indicata. La società Acque del Chiampo ha inoltrato istanza al Comune e quindi siamo qua a votare questo. Io ricordo che nel 92, tanto per fare due o tre passaggi, si prevedevano 450.000 metri cubi nella discarica, che poi sono stati convenzionati a 300.000. Nel 94 sono stati portati a 366.000 metri cubi e oggi parliamo di un aumento di 150.000 metri cubi che corrisponde al 40% o, come dice il vice sindaco, al 41%. Vi leggo, che dopo lo leggo, anche una piccola cronistoria degli ultimi due anni del passaggi che ha fatto Acque del Chiampo per l'ampliamento della discarica con soprattutto quella regione. Qui, il 29 agosto del 2019 ha chiesto il Comune di Arzignano la proroga della convenzione per l'utilizzo dell'area in cui è localizzata la discarica. Nel settembre dello stesso anno è stato depositato presso la Regione Veneto il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale relativo all'ampliamento e alla copertura superficiale finale della discarica. Nel gennaio di quest'anno la seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA per la presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, a febbraio la richiesta di integrazioni di valutazione dell'impatto ambientale della Regione Veneto, a marzo siamo arrivati alla delibera di giunta comunale nostra che ha espresso parere favorevole preliminare di massima circa il prolungamento della durata della convenzione. A marzo la consegna delle integrazioni al progetto definitivo e allo studio di impatto ambientale richieste dalla Regione Veneto. A maggio, il 6 maggio, la Regione Veneto ha comunicato la pubblicazione sul sito istituzionale delle integrazioni pervenute. Il 12 giugno è stato il termine stabilito dalla Regione Veneto per l'espressione di pareri o formulazioni di osservazioni da parte degli enti interessati. Il 17 sempre di giugno la Regione Veneto ha comunicato la convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 16 novembre di quest'anno, quindi tra qualche settimana. Settembre del 9. Il 27 luglio la seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA, da cui è stato emesso il parere favorevole di compatibilità ambientale, il numero 125 del 29 del 7 del 2020, il 26 dell'8 la Regione Veneto ha comunicato la modifica della data di convocazione della conferenza dei servizi, anticipata al 15 settembre, e il 31 agosto Acque del Chiampo ha inoltrato alla Regione Veneto la relazione di integrazione di analisi e rischio prescritta della condizione ambientale 1. Quindi questa è stata tutta la cronistoria dei passaggi, se dovesse servire la discussione, e faccio allegare la segreteria. Grazie. Ci sono i tecnici di Acque del Chiampo, sì, vabbè, che sono qua per illustrare e per rispondere alle domande che possono essere a quel punto anche molto precise su quello che viene fatto. Grazie.
Apro la discussione. Sì, magari facciamo entrare l'ingegner Stevan e l'altro tecnico. Prego. Che non ricordo il nome. E prego ingegner Stevan per relazionare, per spiegare, sì. Il microfono. Ok.
No, grazie. Sì, buonasera a tutti. Allora, la richiesta che viene fatta al Comune in questa sede si inserisce nell'iter, come ha chiaramente spiegato l'assessore, di approvazione del progetto di ampliamento e copertura finale. Il progetto prevede di stoccare circa 150.000 metri cubi di fango essiccato proveniente dall'impianto di depurazione di Arzignano, con le modalità già adottate attualmente negli ultimi anni, quindi viene depositato su Big Bag costipato al di sopra della discarica esistente. Praticamente la discarica esistente ha una quota autorizzata massima di fine conferimento che è quasi raggiunta, e il progetto prevede quindi un innalzamento del livello della discarica attuale e un raccordo con la discarica di RSU acque del campo gestisce per conto del comune, in modo da creare un'unica unità di discarica che poi verrà coperta in modo da garantire l'allontanamento delle acque meteoriche e il corretto drenaggio del percolato che si forma a seguito delle precipitazioni meteoriche stesse durante la fase di coltivazione. In pratica il progetto prevede quindi l'innalzamento e la suddivisione fisica tra la discarica esistente e la nuova discarica. Vengono mantenuti tutti i presidi di controllo ambientale esistenti, e mi riferisco quindi a pozzi di falda che controllano a monte e a valle la qualità dell'acqua di falda, tutti i controlli che vengono fatti sulle emissioni odorigene, cioè per escludere che alcuni processi che si possono innescare nella massa di rifiuti causino odori sgradevoli, e poi tutta una serie di controlli sull'integrità dei teli e degli strati che mantengono separati i rifiuti rispetto alla falda e all'ambiente circostante. In un certo senso si crea una doppia barriera, una volta che viene realizzata l'ampliamento, una doppia barriera tra i rifiuti stoccati e la falda sottostante. E mi sembra il caso di ricordare, opportuno ricordare anche che la discarica appunto progettata nel 92 era nata per ricevere rifiuti pericolosi, quindi ha un sistema di protezione nei confronti dell'acquifero molto evoluto per i tempi, ma anche adesso rispetta i canoni della protezione ambientale. Stiamo parlando di un fondo di 2 metri di argilla a cui sono poi aggiunti un telo bentonitico, dei drenaggi per poter asportare e aspirare i percolati provenienti dalla discarica stessa, e tutto un sistema di controllo per fare in modo che il battente del percolato sia al di sotto di un certo livello. Poi tutta la gestione è svolta con il controllo terzo dell'ARPAV, che periodicamente effettua una serie di controlli che derivano da un piano di monitoraggio, e quindi abbiamo un sistema che permette una buona protezione in caso di eventi imprevedibili. In questi anni non si sono manifestati problemi nei confronti della falda, che è l'elemento più vulnerabile e più prezioso anche che abbiamo, e nel caso si manifestassero delle situazioni particolari, è già stato autorizzato, previsto ed è sempre disponibile nel budget della società l'attivazione di una barriera idraulica che potrebbe intervenire in caso di estremo bisogno. Quindi ci sono una serie di presidi esistenti e in più futuri che ci sono stati prescritti dalla Regione, tesi a limitare al massimo l'impatto ambientale della discarica stessa. Dal punto di vista del traffico non si tratta di un grandissimo flusso di mezzi, perché sono valutati dell'ordine di 5-6 automezzi al giorno che trasportano dall'impianto di depurazione, quindi dalla fase finale del trattamento, verso la discarica. Dal punto di vista del paesaggio, questo si inserisce all'interno di un ambiente fortemente antropizzato e coperto dal profilo dei capannoni circostanti, quindi anche come visibilità è molto ridotta rispetto ai punti più frequentati che ci sono nelle circostanze, nei dintorni. Queste sono solo alcune delle caratteristiche, poi se ci sono dei dettagli, delle domande, sono io disponibile a rispondere insieme al dottor D'Artenni, che tra l'altro è anche il tecnico responsabile, quindi risponde, diciamo, come terzo per la corretta gestione della discarica, sia come conferimenti, come controllo del materiale che viene conferito, sia come controllo che vengano effettuati tutti i monitoraggi e le manutenzioni, perché sono numerose, che vanno dal semplice sfalcio dell'erba al più oneroso controllo e telecontrollo dei pozzi, che garantiscono un battente molto limitato del percolato. La Regione è stata particolarmente attenta a un aspetto, quello che riguarda l'analisi del rischio. Infatti è stato oggetto di un paio di una prima integrazione e di una seconda alla quale abbiamo risposto appunto ieri, entro i termini che erano stati previsti. Analisi del rischio, che non è altro che l'applicazione di una serie di modelli di tipo matematico per capire quanto rischioso può essere la presenza di questi rifiuti rispetto all'ambiente esterno e in primis quindi alla falda. Quindi un'attenzione particolare sia della Regione e dell'ARPAF come braccio operativo della Regione stessa, sia anche uno sforzo da parte nostra di cercare di trovare tutti i sistemi che possano minimizzare qualsiasi tipo di problema. Poi un'altra cosa importante, anche qui una delle prescrizioni date a seguito del parere positivo della Regione è stata quella di implementare una rete di controllo, un monitoraggio di tipo anche modellistico, quindi matematico, per capire come si possono disperdere eventuali inquinanti e come prevedere l'effetto di situazioni indesiderabili nei confronti dell'acquifero, ma non solo quelle derivanti dalla discarica, ma anche di tutto l'intorno della discarica stessa, del gruppo di discariche in cui si inserisce la discarica 9. Queste sono state praticamente le prescrizioni più importanti. Ovviamente per poter formalizzare l'autorizzazione è necessario avere la disponibilità dell'area, motivo per cui abbiamo chiesto al Comune di esprimersi in tal senso, e dell'argomento sono oggetto di discussione.
Grazie, ingegner Stefano. Apro la discussione. Prego, consigliere Perpa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio l'ingegner Stefan per la spiegazione tecnica. Io avrei un paio di domande, prima tecniche, che vorrei fare all'ingegnere e poi eventualmente al sindaco o chi ha trattato il tema, insomma, per conto dell'amministrazione. Un dato oggettivo che non è stato, forse me lo sono perso, si andrà ad ampliare in altezza, giustamente. E volevo capire di che entità parliamo, cioè quanti metri saliremo sostanzialmente con questo 150.000 metri cubi rispetto, e seppur mitigati dall'area insomma piena di stabilimenti industriali, appunto quanto poi risulterà disomogeneo rispetto all'ambiente circostante. Questa è una prima domanda di oggettiva. Poi rispetto all'apporto, cioè all'ampliamento che andremo a fare, le stime di quanti anni potremmo andare a conferire all'interno della discarica, cioè sostanzialmente questo ampliamento ci permette di avere maggiore respiro nei prossimi anni, visto che stiamo arrivando insomma a completamento di fatto della discarica. Penso sia interesse di tutti ovviamente l'aspetto ambientale, ma anche capire i benefici dal punto di vista dell'apporto del fango. Per quanti anni andremo a conferire rispetto alle stime fatte da Acque del Chiampo? Basta, grazie tanto.
Grazie consigliere Perpa. Se qualche altro consigliere ha altre domande, così le raccogliamo. Prego, ingegnere.
Allora, rispetto al piano autorizzato, l'innalzamento è di 10 metri sostanzialmente. In questi 10 metri però dobbiamo considerare che è compreso anche uno strato di separazione tra i rifiuti già stoccati e poi la copertura finale, che ha uno spessore di circa 2 metri, quindi non sono 10 metri di rifiuti ma 10 metri di ingombro finale. La sistemazione definitiva è a Prato, quindi non alberata come in altre, in quasi nella gran parte delle altre discariche, e si uniforma quindi alla sagoma della discarica RSU che guarda, diciamo, il limite verso, verso ovest della, dell'attuale area. E, la quantità, la durata. Allora, attualmente sono disponibili circa 40.000 metri cubi ancora, dato di maggio, ma comunque. E con l'ampliamento bisogna far conto un attimo di capire intanto qual è la produzione di fanghi, quindi qual è la quantità, il volume di reflui che arrivano, che vengono trattati. Quindi con l'andamento storico degli ultimi anni, pensando di conferire all'interno della discarica tutti i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione, avremo circa 2 anni per concludere la discarica autorizzata e ulteriori circa 4 anni e mezzo per completare, per riempire, diciamo, per completare il volume in ampliamento. Naturalmente serve un po' di tempo anche per realizzare le opere, perché per poter rendere disponibile questo volume è necessario realizzare un muro perimetrale e tutto un sistema di teli e di separazioni fisiche, e quindi sono lavori che hanno bisogno di un anno di esecuzione, e poi anche gli lavori finali sono nella lunghezza di circa 2 anni, dureranno circa 2 anni. Questi sono conti fatti con la massima produzione di fango, quindi con la potenzialità massima dell'impianto, senza considerare la possibilità di conferire all'esterno i fanghi, cosa che è stata fatta nei limiti del possibile dalla società in questi ultimi anni, con una serie di difficoltà notevoli legate al mercato dei rifiuti e alla tipologia del fango stesso, perché ovviamente per noi era importante preservare il più possibile il volume disponibile. Quindi nella ipotesi più di produzione massima, di non conferire fanghi in altre discariche, il tempo a disposizione è grosso modo di 6 anni di durata.
Prego. Microfono.
Ecco, grazie Presidente. Sì, una precisazione, perché non vorrei aver capito male. Quindi 6 anni di conferimento, gli attuali processi sostanzialmente e sviluppo di fanghi, più poi, se non ho capito, 1 anno che deve essere fatto prima, più o meno, comunque 1 anno di lavoro per la preparazione di questo ampliamento, che quindi deve essere fatto, immagino, e poi i 2 anni successivi di lavoro nella discarica, fino poi ad arrivare a fine convenzione, tecnicamente, con i 30 anni che poi partono rispetto alla convenzione. Se ho capito bene, tanto per capire, grazie.
Sì, non mi sono spiegato molto, molto bene. Allora, non dovessimo fare questo ampliamento, avremo 2 anni, diciamo, di conferimenti, a cui seguirebbe circa 1 anno e mezzo di lavori per chiudere la discarica esistente. L'ampliamento invece non prevede la chiusura della discarica esistente, ma una serie di lavori che richiedono circa 1 anno di attività. Ovviamente questa attività va svolta contemporaneamente al conferimento, altrimenti rischieremo di stare fermi per 1 anno. Quindi questi tempi non sono successivi, ma sono più possibili sovrapposti. Alla fine di tutti i conferimenti di ampliamento saranno necessari circa 2 anni per completare tutte le coperture. Diciamo anche però che la copertura viene man mano fatta, una volta raggiunta la sagoma, per ridurre l'incidenza della pioggia, e quindi l'incidenza della produzione di percolato e il relativo trattamento. Quindi viene man mano coperto il rifiuto costipato, abbancato in discarica.
Grazie, ingegnere. Prego, Consigliere Carlotto. Sì,
buonasera, grazie ingegnere per la presenza e le spiegazioni. Un paio di domande sempre tecniche mi sono sorte finché parlava. Parlava di conferimenti all'esterno rispetto alla discarica di Arzignano, in questa sede anche in passato se ne era parlato. Attualmente nel mercato a cui faceva riferimento dei rifiuti, qual è la tariffa che dovrebbe diciamo affrontare Acque del Chianto nel momento in cui scegliesse di non andare a conferire il 100% dello scarto all'interno della discarica 9, ma in altre situazioni come è successo in passato. Poi un'altra cosa sempre nella durata, da quello che ho capito la 9 ha altri 40.000 metri cubi che valgono circa 2 anni di produzione, i 150.000 quindi sono altri 6 oltre ai 2? Altri 4? Cioè sono per 40 sono 2 anni e poi per 150 sono 4? Sì, ok, grazie.
Sì, il microfono non si sente a verbale, prego.
Sì, allora sono stime perché la produzione non è proprio costante, quindi è di questo ordine di 4 anni e mezzo. 5, questo è un po' che si sommano ai 2 attualmente disponibili. Sui costi, i costi sono è un trattare continuo per cercare. Allora, possiamo dire che stiamo parlando di circa, adesso chiedo anche conferma perché il mercato ultimamente non l'ho seguito direttamente, stiamo parlando circa di 200 euro a tonnellata, più o meno. Esatto, il problema non è tanto, cioè è un problema economico sicuramente perché ha un riflesso poi sulla produzione, su tutta la catena che ci sta a monte, ma è un problema di disponibilità e di assicurazione di una certa continuità di questo servizio. Questa è la difficoltà principale. Siamo partiti da lotti di affidamento per svariate decine di migliaia di metri cubi a lotti sempre più piccoli, sempre più ridotti, con la necessità anche di non poter vincolare più di tanto chi svolge il servizio in termini di tempi, di risposta, di possibilità, quindi di vincolarli contrattualmente in modo da assicurarci una certa continuità di produzione. Quindi questi sono un po' l'ordine di grandezza. La tendenza sì è al rialzo perché ogni discarica poi cerca di portare a casa il rifiuto che gli va meglio, e il nostro solitamente non è molto ambito, ecco.
Grazie ingegnere. Prego consigliere Cazzolia.
Sì, buonasera. Solo per la matematica, ma se 40.000 sono per 2 anni, 4 anni teoricamente sarebbero 80.000 e i numeri non tornano, ma era solo per capire, no? E poi se sono 6 anni, perché quello che andiamo ad approvare o a votare è il prolungamento fino al 2024, forse che se sono 6 anni dovrebbe essere, cioè, se no a fine 2024, al 31/12/2024 non potreste più lavorare, cioè se sono 4, cioè se la mettiamo, era solo per capire esattamente, cioè dopo il 31/12/2024 che qua dà una chiusura della concessione e anche la chiusura della discarica, cosa succede?
Prego ingegnere.
Allora, noi abbiamo l'obbligo poi della post gestione per 30 anni successivi alla discarica. E sul discorso dei 2 anni e dei 40.000 chiedo un secondo di verificare perché non vorrei aver detto un numero. Sì, perché allora la produzione annua è di circa 17-18.000 metri cubi rapportati alle 25.000 tonnellate. Quindi diciamo 20 per fare un conto. Sì, chiedo perché probabilmente ho detto un numero che nonostante.
Può parlare al microfono.
Prego.
Sì, prego. Questo fango ha probabilmente lì è nato il qui pro quo, ha un peso in discarica di 0,7 tonnellate a metro cubo, per 7 quintali a metro cubo, per cui abbiamo una produzione di 20 di 17-18 mila tonnellate che corrispondono a 25 mila metri cubi. Quindi non sono due anni, sono un po' meno, e la previsione, diciamo, di durata è sui 4,6-5 anni, dipende un po', diciamo, dall'abbancamento, come riusciamo a farlo. Quindi arriveremo al 2026 sostanzialmente, conferendo il tutto.
Grazie, dottor D'Arteni.
Prego. Non so come funzioni.
Prego, consigliere Cazzolio.
Sì, era solo perché parlando di mele si parla con mele. No, perché se mangiamo in caso 40.000 metri cubi e 150 non torna. Comunque, al di là di questo, siccome parliamo fino al 2024, se sono 6 anni di possibile lavorazione, vorrei capire cosa succede dopo il 31/12/2024, solo questo. Com'è? Che ci notano in comune? Ecco, no, per capire. Sì, sì, assolutamente.
Sì, il problema della discarica, come ha detto giustamente l'ingegner Stevan, è cercare di farla durare il più possibile. Cioè, se domani mattina si trova una discarica all'esterno che riceve il materiale, e l'interesse della società è conferire all'esterno, perché con questa situazione bisogna cercare di farla, è strategica per l'impianto, per cui si cerca di centellinare il più possibile i conferimenti nella discarica. Cioè, saremmo tutti contenti probabilmente se durasse fino al 2030, tanto per essere, perché vuol dire che uno dorme tranquillo un po' di più, insomma.
Grazie, dottor D'Arteni.
Posso fare un intervento?
Sì, prego, vice sindaco.
Ho fatto i conti. Allora, se prendiamo le 150 mila metri cubi, li trasformiamo in tonnellate, diventano 200 mila. Diventano 100 mila, giusto? 100 mila. Diviso 4... Ok, 100.000 tonnellate circa, diviso i 4 anni canonici del 2024, del conferimento, diventa 25.000 metri cubi. Quindi sembra che è tonnellate. Quindi torna il ragionamento, visto che il 2024 lo ha chiesto Acque e Campo, torna l'ipotesi del conferimento pieno. Cioè, quindi deduco che il calcolo sia stato fatto nell'ipotesi peggiore di piena emergenza, dove butti dentro 25.000 tonnellate all'anno e ti arrivi a 100.000.
Usiamo il microfono. Un attimo.
Signore, scusato, sì, scusate. No, è solo per sempre solo il discorso matematico. In ogni caso, siccome aveva parlato di 17.000 tonnellate annue, giusto? Quindi 25.000 è oltre il 40% della possibile produzione massima, quindi giustamente da 4 anni possono diventare sicuramente 6. Quindi io volevo solo capire perché, cioè, Acque del Campo ha chiesto la prolunga per il 2024, perché si era detto che entro il 2024 doveva essere chiusa completamente e coperta. Quindi c'è un qui pro quo di tempo che ovviamente va a pro della produzione di Arzignano della Concia, e quindi siamo tutti contenti se finché non troviamo un'alternativa plausibile che dovremmo cercare velocemente, dato che se no si fermano tutti. Benissimo, grazie.
Grazie, consigliere Cazzolia. Non so se c'è risposta a qualche domanda. No. Prego, consigliere Pieropà.
Sì, in realtà l'ultima domanda, perché è stato detto che Acque del Campo ha chiesto il 2024. Ma le tempistiche di conferimento, abbiamo sentito dal collega che ci auspichiamo siano più dilazionate nel tempo, nel senso che evidentemente nel 2024 probabilmente, speriamo di sì, non saremo pronti a gestire in forma autonoma il fango, se continuiamo con le medesime quantità. Allora, non capisco perché Acque del Campo, se mi confermate questo, ha chiesto il 2024 come termine di convenzione, perché mi metto nei panni di Acque del Campo, che comunque noi, essendo consiglieri del soci di maggioranza di Acque del Campo, abbiamo anche a cuore ovviamente la continuità dell'operatività. Non mi vedo il motivo per cui Acque del Campo non abbia chiesto, e volevo capire poi se è stato chiesto al Comune e se è stato un accordo di avere una convenzione che sia più lunga rispetto il 2024, che ha senso, auspicando che non andremo solo a conferire nella discarica 9, bensì conferiremo anche nella discarica 9, in maniera tale da allungare la vita dell'impianto di essiccazione, cioè tutto quello che ci sta dietro, no? Quindi volevo una chiarificazione su questo e poi chiederei eventualmente altre delucidazioni, un po' più di carattere politico di scelta della convenzione, al sindaco che ha gestito la questione. Grazie.
Prego, ingegnere.
Allora, la richiesta è stata fatta circa un anno fa e era stata, diciamo, impostata considerando la situazione più negativa possibile, quella che non prevede il conferimento all'esterno. Quindi un anno fa si prevedeva di concludere, e con la massima produzione, di concludere i conferimenti nell'attuale discarica alla conclusione di quest'anno e avere ulteriori 4 anni di conferimenti con il progetto di ampliamento. È stato chiesto anche però di fare, diciamo, di avere la possibilità di gestire la discarica per i 30 anni successivi. Il motivo specifico per cui si sia scelto di fare un passaggio fino a questo momento qui, in questo momento non so quale sia.
Siamo già sforati non so quante volte gli interventi, però l'argomento è un po' complicato, quindi non so se aspettiamo un attimo. Sì, magari meglio, così capiamo tutti quanti. Prego, dottoressa Mauri.
Allora, è vero che abbiamo scritto che probabilmente la discarica, i conferimenti sono fino al 2024, ma il prolungamento della convenzione prevede anche la gestione post-operativa dei 30 anni successivi, per cui la convenzione in sé scade nel 2054. È ovvio che nel 2054, se non sarà finita la gestione post-operativa della discarica, bisognerà prolungarla in quel momento lì. Però qua non stiamo vincolando al fatto che nel 2024 devono necessariamente finire i conferimenti, perché per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Arzignano... Comunque.
Allora,
prego, vice sindaco.
Ho avuto la cortesia di chiamare ingegner Piccoli, che non è più con noi in quel campo, ma aveva preparato la documentazione. Se sbagliai quantità annuali, dite prima. Annualmente vengono smaltite 25.000 tonnellate, che moltiplicate in metri cubi corrisponde a 35.000. 35.000 per 4 fa 150. Circa, sì. 142 erotti. Quindi io non li ho contati, probabilmente.
non so se sia il caso, ma dato che dobbiamo capire il tutto, se facciamo una sospensione del Consiglio così magari possiamo discuterne? Ok, va bene. E prego, consigliere Peropà.
Allora, beh, grazie. Beh, innanzitutto grazie all'ingegnere Stevan e non ho altre domande in realtà per lui, perché allora, sostanzialmente, innanzitutto volevo fare una domanda che permette un po' di chiarezza per poter discutere in maniera compiuta l'argomento, che è un argomento, immaginiamo, sappiamo tutti, molto importante per la nostra città, perché si va comunque sì ad ampliare le tempistiche, a prorogare una gestione della discarica, ma soprattutto si va ad ampliare in maniera considerevole del 40% una discarica esistente. Ho chiesto, per avere un'idea anche dell'impatto, insomma 10 metri, seppur considerando i vari strati, non tutti di rifiuto, ma comunque 10 metri sopra l'attuale piano strada, da quello che ho capito, quindi è un assolutamente un ampliamento importante di 100.000 metri cubi, e di conseguenza volevo in prima istanza chiedere al sindaco, che è lei la sindaca, che è lei è lei che ha proposto insomma la convenzione, chi sta seguendo, chi ha seguito per il comune di Arzignano quella che è stata una, chiamiamola più che una trattativa, insomma una discussione utile al lavoro che si andrà a fare, quindi con Acque del Chiampo, per capire appunto come si è svolto e quali sono i termini. Perché ho chiesto all'ingegnere Stevan giustamente di avere un'indicazione di quella che è la durata, perché noi qui questa sera andremo ad approvare una convenzione che ad oggi è scritta fino al 2024, ma è vero che ipotizzando la peggiore delle ipotesi che non si possa andare a conferimento fuori, ma tutti ci auguriamo che possiamo conferire e faremo, immagino, anzi sono sicuro, il possibile per andare a conferire anche fuori in altre discariche, ovviamente con la logica dell'equilibrio finanziario, perché ci garantirebbe questo una maggiore durata. Ecco, mi pare che non abbia un gran senso, ma infatti me lo state confermando, fare una convenzione, proporre a votare una convenzione fino al 2024, quando appunto nel 2025 non si può. Sì, allora ho capito, la convenzione va fino al 2054 perché ci sono i 30 anni post, cioè quando la discarica è completa. Ma siccome andremo a conferire nei prossimi anni e ci auguriamo conferire anche nel 2025, anche nel 2026, anche nel 2027, anche perché magari le aziende hanno imparato a fare meno fango e quindi ci sarà meno impatto ambientale, no? Cioè, mettiamo tutto, ci pare assurdo. Adesso, dopo che la convenzione è stata fatta su, mi sembra, del 94 fino al 2000, se vado a memoria, quindi per 20 anni prima e per 20 anni dopo, adesso farla per 4 anni. Ok? E questa è una prima, e quindi al di là poi di tutto, quello che intanto mi sento di proporre alla discussione di andare a prorogare, cioè di far sì che la convenzione sia una convenzione di più ampio respiro, per permettere maggiore flessibilità all'Acque del Chiampo di conferire in questa discarica. Poi se la sfortuna, se il lavoro non ci premierà e ci troveremo che nel 2024 sarà già piena la discarica, ci auguriamo che nel frattempo ci sia una soluzione alternativa per poter garantire la continuità insomma delle attività di depurazione e della parte industriale. E quindi ecco, la mia domanda è proprio questa, cioè innanzitutto come è avvenuta la trattazione, la discussione con Acque del Chiampo e chi l'ha fatta, chi l'ha seguita, e contemporaneamente la motivazione per cui cioè, siamo al 2024, perché mi pare una scelta poco lungimirante sostanzialmente. Un'altra domanda che faccio a chi appunto ha seguito, al sindaco, le faccio tutte così poi finisco il mio intervento senza poi lungaggini, se però se fossi
se
ascoltato
c'è un po' di silenzio in aula.
Sarebbe soddisfacente. Grazie. Ecco, no. E, altra domanda, immagino di sì, ma voglio la conferma da parte del sindaco. E, c'è una convenzione che nel 94 ha stabilito l'apporto economico che Acque del Chiampo deve dare in compensazione ambientale al comune di Arzignano che ospita tra cui anche questa discarica. Quello che mi chiedo è se nel processo legislativo in questi quasi 30 anni, cioè se noi ci basiamo esclusivamente solo sulla contrattualistica, cioè sul contratto che abbiamo, essendo che prolunghiamo quella convenzione, e siamo sicuri che non c'è una legge, una normativa a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, che dà dei parametri. Ma lo chiedo davvero perché, come un po' accennato prima del Consiglio, essendo la convenzione del 94, non essendo accessibile nelle pagine web, non l'ho trovata, cioè non ho avuto l'opportunità di andare a leggere e di studiare completamente questo aspetto, e lo chiedo se non c'è nessun, cioè se è esclusiva competenza della convenzione e quindi ci si basa sulla convenzione che stabilisce che sono 22 euro a metro cubo e non 50 o non 10, ok? Oppure se c'è, come nella mia testa, ma magari sbaglio, una normativa che va sopra quindi alla convenzione che stabilisce l'apporto economico. Ok, quindi ho queste due domande: chi ha seguito, chi l'ha trattata, la motivazione per cui si va al 24, ma come credo sia logica da parte di tutti proporre di ampliarla al 2000, almeno decennale secondo me, perché almeno per dare maggior flessibilità, e poi appunto se, immagino di sì, ma voglio che avere una chiarezza, perché se c'è la possibilità, cioè se è l'unica strada, cioè se non c'è una normativa che prescrive, essendo un rifiuto che va messo sotto terra, gli equilibri. Grazie.
Grazie, consigliere Piero Pan. Se abbiamo altre domande, così le raccogliamo tutte insieme. Prego, prego sindaco.
Okay. Allora, per quanto riguarda la convenzione, no, e la decisione a cui è chiamato anche il Consiglio, appunto, di concedere questo aggiornamento della convenzione e prolungamento. Allora, sappiamo che la discarica, e questo ragionamento è partito ancora, appunto, prima appunto l'assessore Fracasso ha elencato una serie appunto di dati, ancora tra l'altro finché la gara appunto per l'impianto, diciamo, prima che andasse deserta, quindi la discarica, l'ampliamento della discarica è sempre stato definito strategico, nel senso che non è l'unica soluzione, non deve essere l'unica soluzione per il trattamento dei conferimento dei fanghi, ma deve essere appunto di appoggio. È ovvio che in questo momento può essere l'unica soluzione, no, per qualche mese, però l'obiettivo è sempre quello che questa discarica fosse strategica, no? Porto un esempio: anche in presenza di un impianto può essere che l'impianto si debba manutentare, no? per qualche necessità, è ovvio che bisogna avere la soluzione sempre di riserva. Quindi l'ampliamento della discarica è proprio nato da questo, che deve essere un conferimento appunto più possibile strategico. Quindi sì, ci auguriamo possa durare il più possibile, questo è l'obiettivo. Infatti appunto dovremo anche lavorare, come è stato detto, visto anche il conferimento, la difficoltà di conferire magari anche all'estero, proprio lavorare, e questo credo ne abbiamo parlato anche nei consigli precedenti, anche sulla tipologia del fango che stiamo producendo, quindi con abbattimento del cromo e via dicendo, in modo che sia più facilmente smaltibile. Okay. Detto questo, sì, effettivamente c'è scritto 2024, no? Però allora è un piccolo, sì, si può interpretare, cioè, come diceva la dottoressa Maule, non è vincolante al 2024, infatti nella delibera noi approviamo di approvare il prolungamento sino al 31/12/2024 della durata della concessione d'uso favorevole a quel campo e di approvare conseguentemente il prolungamento della durata della convenzione per la concessione d'uso dell'opera su cui insiste ad incarico fino al 2054. Il problema, infatti, mi diceva il dottor Finelli, si presenterà probabilmente nel 2054, dove magari sì, forse i tranni di differenza potrebbero fare la differenza, però è credo interpretabile, cioè nel senso noi deliberiamo sia il prolungamento fino al 2024 ma subito come conseguenza anche il prolungamento fino al 2054, quindi... Sì, tra l'altro noi rispondiamo a una richiesta puntuale di Acque del Campo fino al 2020.
Ma chiesto fino al 2024, non è questo che stiamo facendo. Non è che possiamo dare più di quello che è chiesto.
Però, ripeto, non è vincolante, ecco questo. E sulla cifra magari lascio la parola all'assessore Fracasso.
Prego, assessore Fracasso.
Sì, grazie Presidente, ma no, volevo capire...
Avevo detto l'assessore. Vabbè, prego, consigliere.
Grazie. Trovato. E la richiesta è arrivata dall'Acqua del Campo, quindi noi approviamo la richiesta dell'Acqua del Campo, cioè saranno loro che poi successivamente faranno un'ulteriore richiesta eventualmente, cioè non devono preoccuparsi per la richiesta che fanno loro, cioè noi approviamo una richiesta, che, no capivo, però se la richiesta su loro è questa avranno fatto i loro conti, avranno fatto le loro indagini, cioè non vedo questa discussione così fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Lovato. Passo la parola all'assessore Fracasso.
No, allora, per quanto riguarda i soldi, è ovvio che con una certa sensibilità ambientale andare a buttare ancora fango nel terreno dopo che tutte le linee di indicazione e le linee guida in ambito ambientale è quello di non andare sulla discarica, purtroppo, dovendoci comunque confrontare con una situazione di necessità e con inversione in tempi rapidi impossibile su questa idea di cambio del fango che ci permetta di trattarlo in qualche maniera, è ovvio che sarebbe stato bello dal punto di vista della comunità che deve subire l'impatto ambientale portare a casa una cifra di compensazione maggiore. In realtà l'abbiamo verificato e questo non è possibile perché si parte da un prolungamento fondamentalmente del contratto esistente, che quindi si basa su quanto stabilito in quel contratto, non è un nuovo contratto. Avevamo provato anche con il vice sindaco a trattare la strada della perequazione per portare a casa più soldi fondamentalmente, però proprio non si può perché siamo all'interno di quel contratto e parliamo di semplicemente un prolungamento di quello. Quello che abbiamo portato a casa è stata l'adeguamento del valore Istat fondamentalmente e quindi questo era il massimo possibile, ahimè, parlo dal punto di vista del comune e della comunità che comunque se lo accolla. Dall'altro lato capisco che magari cifre maggiori potevano magari impattare sulla società in modo pesante, immagino, comunque grazie.
Grazie assessore Fracasso, prego. Consigliere Carlotto.
Sì, grazie Presidente. Rispondo brevemente al consigliere Rovato. Cioè, ovviamente se non fosse fondamentale parlarne non saremmo qua ad approvarlo. Quindi ovviamente c'è un punto all'ordine del giorno. Mi sembra anche scontato che sia fondamentale sapere cosa andiamo ad approvare. Almeno io di solito quando decido di mettere il mio nome su determinate cose voglio essere sicuro di quello che faccio, ma questa forse è una tara mentale mia a questo punto. Volevo chiedere un'informazione collegandomi anche al discorso appena fatto dall'assessore Fracasso. Da quello che ho capito, leggendo la convenzione, sostanzialmente l'amministrazione decide di vendere suolo del comune a una cifra per la convenzione a 22 euro a tonnellata. Tecnicamente la concessione a 22 euro a tonnellata, più o meno che sono al metro cubo, scusa adesso tonnellata metro cubo, stasera siamo andati un po' a metro cubo, quando altre discariche in altre situazioni nel suolo italiano non accettano il nostro fango per cifre superiori a o inferiori a 200 euro a tonnellata. Questa è una domanda tecnica che volevo capire se effettivamente il ragionamento che avevo fatto, visto le cose dette stasera, se è effettivamente se è effettivamente così. Poi un'altra conclusione logica anche riguardo al discorso che ha fatto il sindaco, guardando la convenzione mi sembra chiaro che ci sia un rapporto diretto fra la fine della convenzione e il flusso finanziario che ci sarà tra Acque del Chiampo e il Comune, quindi diventa rilevante porre il termine della convenzione al 2024, perché il flusso finanziario delle risorse che passa dalla Acque del Chiampo, che ricordo essere una società di gestione dell'acqua, al comune all'interno del 2020, fino al 2024. Quindi se fosse come dice il sindaco, il flusso finanziario arriverebbe al 2054. Almeno logicamente io arrivo a questa conclusione, per cui vorrei una spiegazione da parte sua. Grazie.
Grazie consigliere Carlotto. Prego ingegnere.
Allora io posso rispondere per quanto riguarda la differenza, diciamo, tra i 22 e i 200. I 22 si tratta di un canone di concessione deciso con un certo criterio. I 200 di mercato si avvicinano ai soldi che costa gestire una discarica. Dobbiamo tener conto che bisogna avere la disponibilità del terreno e questo è un costo, l'acquisto, l'affitto. Bisogna realizzare le opere, che possono essere lo scavo, i muri di sostegno o i setti di separazione. Bisogna conferire il materiale, quindi c'è un lavoro anche di personale, di mezzi per sistemare in loco il materiale e poi tutto il costo dei controlli che si devono protrarre per i 30 anni successivi alla fine del conferimento, che vanno a incidere notevolmente sulla tariffa, sul prezzo, quindi da qui la differenza tra 20, diciamo, e 200. 200 inglobano costi di investimento e costi di gestione, per questo è la differenza che il Comune non deve sostenere in questo caso.
Grazie ingegnere. Non so se...
Se ci sono...
Sì, passo la parola al sindaco.
Allora, in realtà la trattazione, no, e quindi la cifra, diciamo, non è legata, è una fatalità che sia 2024 o tre anni, ok, ma non è legata a una trattazione, appunto, di una somma da corrispondere. È stato deciso così. Anche se la durata è 2029, comunque c'è stata una trattazione per cui è stato deciso appunto queste rate.
Sì, prego, secondo la stessa logica del 92, che se potete, Maule, riesci a stampare un paio di copie della convenzione del 92? Sì. Se guardate quella convenzione del 92, che è la madre di questo prolungamento, anche all'epoca non hanno diluito gli euro a metro cubo nei 30 anni previsti. Li hanno incassati in un arco temporale abbastanza stretto, compatibilmente con la liquidità di Acque del Chiampo. Adesso non parliamo più di 30 anni, possiamo parlare di 4 o di 6 o di 6. Se in 5 anni hanno incassato quello che sarebbe durato... 9 milioni di euro, che comunque avrebbe dato un vantaggio di conferimento per 90, 2000, per 20, 30 anni, insomma, quindi non c'è corrispondenza, non c'è neanche nella nostra, però i tempi sono molto più corti, quindi magari sembra che si accavallino quasi, ma in realtà no, non è così, proprio perché già nel 92 avevano incassato tutto in pochi anni rispetto al beneficio. Comunque anch'io, come diceva Carlotto, il primo conto avevo fatto, costa 200 euro smaltirli, noi li incassiamo. Dopo abbiamo spiegato che c'è tutta la spesa di gestione di una discarica e avevo chiesto al dottor Finelli personalmente di incaricare uno studio legale per calcolare una perequazione e mi ha spiegato che non rientra nella fattispecie. Quindi quella era la convenzione in vigore. E non ci si poteva scappare. Il massimo a beneficio del comune, è importante dirlo, è stato quello di proporre ad Acque del Chiampo, è stata una proposta dell'assessore e della giunta, a proporre adeguamento Istat, perché sarebbe stato stupido incassare in lire, cioè perlomeno il corrispettivo.
Quindi quello era il margine che c'era e lo abbiamo ottimizzato al massimo.
Grazie Vice Sindaco. Prego.
Sì, grazie, ringrazio l'ingegnere per la spiegazione, effettivamente non era così immediata, almeno per me, la differenza fra il costo. E a questo punto volevo capire, nella trattativa di cui parlava il sindaco, visto che il consigliere Piero Pan prima chiedeva appunto chi fossero gli attori coinvolti da parte del comune e da parte di Acque del Chiampo, è stato considerato di cercare di coinvolgere anche i portatori di interesse, cioè gli stakeholder, quelli che si chiamano così, quindi i cittadini, i fornitori, perché come diceva giustamente l'assessore Fracasso, stiamo parlando comunque di una convenzione che ha un impatto ambientale abbastanza importante. L'altra cosa è una domanda, una richiesta che potrebbe essere interessante, visto che i soldi che arrivano da Acque del Chiampo vanno ad impattare a livello ambientale sul territorio in cui viviamo, se fosse possibile vincolare una parte o tutta l'entrata finanziaria da parte del comune per compensare a livello ambientale e territoriale lo scompenso che crea conferire ancora fango di risulta dalla concia in discarica sotto la nostra terra. Grazie.
Grazie consigliere. Prego ingegner Stevano.
Sì, allora mi permetto un attimo di fare un distinguo tra quello che è, diciamo, il rinnovo o il prolungamento della concessione e la relativa aspetto economico da quello che invece è la procedura di valutazione di impatto ambientale, che vede per questa è un'opera che ricade in un certo elenco di opere come tipologia che richiedono uno studio di impatto ambientale. Eseguito lo studio di impatto ambientale vengono coinvolti gli stakeholders che possono essere i comuni o i portatori comunque di interesse più generici che hanno la possibilità di esprimere la loro posizione e le loro opinioni in alcuni momenti ben definiti, che sono la presentazione al pubblico del progetto, in cui, durante la quale vengono raccolte queste dichiarazioni, queste opinioni, queste posizioni, e vengono trasmesse poi alla Regione, che con la relativa commissione valuta poi gli interessi pubblici che ci sono sul territorio. Il progetto viene e il relativo studio di impatto viene pubblicato sul sito della Regione, quindi è scaricabile da qualsiasi cittadino. Quindi questo è un procedimento che ha un inizio e deve avere una fine, perché altrimenti già abbiamo tempi poco certi, e permette di esprimersi ai cittadini e alle istituzioni. In questo caso specifico noi non abbiamo ricevuto nessun tipo di osservazione da associazioni, da cittadini, bensì soprattutto dagli enti, in primis ARPAV, la Regione stessa, il Consorzio di Bonifica per la gestione delle acque superficiali e il relativo scarico nei corsi d'acqua. Altri non sono intervenuti per esprimere la loro posizione. Quindi diciamo le valutazioni, discende poi anche l'aspetto tecnico valutato dalla Commissione regionale, che le valutazioni fatte in sede di studio di impatto ambientale erano corrette, insomma erano valutate in modo corretto e quindi tenuto conto dell'impatto che producevano. Questo era l'aspetto puramente progettuale di valutazione dell'impatto ambientale e della procedura a cui è stato sottoposto il progetto. Quindi non è stato richiesto, osservato, richiesto cosa in particolare, se non dagli enti competenti.
Grazie, ingegnere. Prego, sindaco.
Sì, per quanto riguarda la destinazione in realtà dei fondi che entreranno, no? Mi pare di capire. Allora, sicuramente andremo comunque a fare una... decidere tra l'altro in sede di previsione di bilancio, perché adesso i primi 300.000 sono al momento dell'autorizzazione e poi appunto quindi in sede di bilancio saranno certamente destinati in maniera migliore possibile, quindi tra l'altro se servirà anche adesso questi 300.000 se sarà, ci sarà l'approvazione appunto nei prossimi mesi, si farà una variazione d'urgenza e probabilmente magari saranno utilizzati in quest'anno per le varie emergenze tra Covid e tra l'altro questa emergenza. Ricordo tra l'altro che la verifica dei equilibri di bilancio l'avremo il 30 di novembre, ecco perché è stata prorogata, e quindi vedremo il da farsi. E poi una parte saranno destinati a investimenti, ma ci stiamo mettendo la testa adesso.
Grazie Sindaco. Se no andiamo anche in indicazione. Abbiamo già sforato i 10 minuti, se proprio vogliamo metterlo. Andiamo in dichiarazione di voto e così andiamo avanti. In dichiarazione di voto, prego, consigliere Pierofà.
Grazie Presidente. E sì, colgo l'occasione della dichiarazione di voto in realtà per fare una proposta per poi andare a votare questa convenzione. Allora, innanzitutto una premessa. Ci è stato detto che Acque del Chiampo ha chiesto la convenzione fino al 2024. Francamente lo trovo strano se mi metto nei panni di chi amministra Acque del Chiampo, perché nell'ipotesi definita dagli ingegneri, che ringraziamo ancora, c'è l'aspettativa di poter proseguire anche dopo il 2024 al conferimento. I 2054 sono i 30 anni di gestione post, cioè quando abbiamo finito di conferire. Il fatto che mi dite che Acque del Chiampo ha proposto, e vorrei capire quello che ho chiesto 3 volte, chi ha partecipato, a chi è stato chiesto, in che maniera è stato chiesto, andremo comunque a chiedere i verbali degli incontri per capire bene questo tema, come è stato discusso e chi poi ha stabilito, ha chiesto il 2024, ma lo dico in un'ottica di senso, cioè, che ha un senso, voglio dire, per dare garanzia di continuità del conferimento, perché non vorrei, cioè, anzi, se andiamo al 2024 ho la netta sensazione che passate le elezioni si andrà a dover tornare in Consiglio Comunale per proporre un ampliamento della durata della discarica. Quindi quello che io propongo propedeutico al voto favorevole, perché sappiamo dell'importanza pur riconoscendo che è un impatto ambientale devastante, perché quando andiamo ad ampliare discariche nessuno di noi sul sicuro vorrebbe ampliare la discarica, però ci troviamo nelle condizioni, dopo tanti anni siamo arrivati a dover farlo, e quindi dico ok, approviamo, ok, però a che condizioni? Innanzitutto una convenzione molto più lunga, almeno decennale, mi viene da dire. Uno, due, capendo, anche lì andremo ad approfondirlo, se l'impatto finanziario è stato certosamente valutato assieme ed è corretto, ma è sostenibile anche della società, e dare garanzia, insomma, che questi, che anche per togliere, sapete, quel tipo di imbarazzo che può essere nel momento in cui l'apporto di 3 milioni di euro viene concentrato entro l'anno delle prossime elezioni, ma io dico, potrebbe essere ha più senso, visto che comunque l'impatto ambientale ce lo avremo sicuramente, probabilmente anche dopo il 2024 con i conferimenti e dopo la discarica durerà il 2054, quello che io propongo è di dilazionare nel tempo e di vincolare l'impegno da parte dell'amministrazione, scriverlo in convenzione, vincolare questi soldi che entreranno nelle casse del comune esclusivamente ad attività di mitigazione del devastante impatto ambientale che ha un aumento della discarica. Perché la compensazione economica nasce nell'intento di compensare una bilancia ambientale, non per avere maggiori risorse per fare servizi al cittadino, ma stiamo parlando di ambiente. Quindi quello che io propongo al Consiglio è quello di vincolare questi fondi a dei progetti finalizzati a mitigare e a migliorare la bilancia del devastante impatto che avrà 10, che avrà 150.000 metri cubi di fango in ampliamento della discarica. Quindi la mia condizione per cui la dichiarazione di voto, qualora il Consiglio Comunale decidesse di seguire questa indicazione, quindi di proporre un ampliamento comunque della tempistica, una dilazione dei pagamenti, e sostanzialmente un impegno formale scritto in convenzione di impegnare queste risorse e di farlo, e concludo, coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo gli enti del settore ambientale, ma anche i comuni vicini, cioè capire anche che l'impatto, è vero che la discarica è sul territorio di Arzignano, ma l'impatto ambientale di una discarica di questo tipo è comunque un impatto che va insomma anche fuori negli altri comuni, coinvolgendo anche gli altri comuni e finalizzando queste risorse a questo. Quindi quello che io propongo al Consiglio Comunale è quello di prendere questo impegno, farlo prendere all'amministrazione, e allora in quel caso saremmo volentieri convinti a supportarvi con il voto, altrimenti preannuncio che il voto, per quanto mi riguarda, del gruppo Nuovo Arzignano a queste condizioni, che non le trovo corrette, non è favorevole. Ma ripeto, faccio la proposta, propongo di fare quelle tre cose appunto che ho detto poc'anzi. Grazie mille, grazie.
Grazie consigliere Piero Pan. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo altre dichiarazioni. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, pur rendendomi conto che essendo in dichiarazione di voto in questo momento non si possa attuare un emendamento alla convenzione, che tra l'altro è una proposta della società, dispiace che l'appello del consigliere Piero Pan cada nel silenzio, cada nel vuoto. Tuttavia io non sono mai intervenuto durante questa discussione perché il tema è molto tecnico, è estremamente complesso, ascoltato con attenzione quindi. Però mi vengono da fare delle considerazioni finali prima di esprimere il mio voto, ovvero quello di capire che la situazione sulla gestione del fango, sulla ricerca di nuove soluzioni, mai come in questo momento, forse più di un mese, di quasi due mesi or sono, quando sapevamo del fallimento della gara per l'individuazione dell'impianto, la questione appare quanto mai fumosa, quanto mai poco chiara, poiché troviamo discordanze tra il conferimento annuale comunicatoci e quello comunicatoci d'amblè dal vice sindaco al telefono con un ex funzionario di Acque del Chiampo. E non conosciamo bene a questo punto la durata della convenzione, fino a quando potremo conferire o meno i fanghi, o se ci sarà una nuova convenzione. Apprezzo quanto mai l'affermazione del sindaco. Io starei parlando, Presidente, se fosse possibile, perché già c'è il rumore della piazza, dopo io facilmente mi distrago a un livello molto basso della tenuta dell'attenzione. Quindi, dicevo appunto, e apprezzo moltissimo le parole del sindaco quando mi dice che anche nel caso dell'individuazione di una soluzione domani mattina al problema dei fanghi, tenere la discarica è estremamente strategico, già poiché la discarica, impianto antico, soluzioni antidiluviane, perché la prima cosa che ha imparato l'essere umano civilizzato dopo mettere i propri scarti nel lato della caverna è stato quello di seppellirli. Quindi stiamo ancora proseguendo su una soluzione che, oltre a essere antica, antidiluviana, porta un impatto ambientale veramente importante. Quindi dovrebbe essere una soluzione provvisoria, ma citando il professor Prezzolini, in Italia non c'è nulla più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo. Ed è questo proprio quello che mi appare. E davanti a queste motivazioni, nella speranza di non lasciare ai nostri figli, a chi verrà di noi, questo grande impatto ambientale, a questo punto fino al 2054, ma ampliabile, preannuncio che il voto del mio gruppo, il voto di me stesso, sarà negativo. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, prego consigliere Carlotto.
Sì, grazie Presidente. Mi associo alle parole del consigliere, dei colleghi consiglieri Piero Pan e Sterle. Sono d'accordo sarei stato d'accordo con le proposte del consigliere Piero Pan per tutte le cose che ha chiaramente spiegato. Mi preme, visto che non abbiamo parlato e ho avuto la fortuna di far parte di questo Consiglio anche nei 5 anni precedenti, nessuno ha detto che siamo qui ad approvare un ampliamento di una discarica, perché ancora dopo 10 anni dell'amministrazione Gentilin e un anno dell'amministrazione Bevilacqua, una soluzione al problema annoso dei fanghi non è stata trovata. Quindi tutte le cose che dicevamo nel passato, l'impasse e l'immobilismo, il fatto di mettere la testa sotto la sabbia e di non volere trovare o avere il coraggio di trovare una soluzione per risolvere definitivamente il problema, ci ha portato questa sera ancora una volta con l'acqua alla gola ad approvare un provvedimento che a livello ambientale non è migliorativo rispetto alla situazione attuale, rispetto all'ambiente e al territorio in cui noi tutti viviamo. Mi sembrava giusto ricordarlo anche per il futuro, perché non vorrei arrivare a fine di questo mandato, a fine del 2024, ad approvare un ampliamento di una nuova discarica sul territorio della Valle di Arzignano, perché questa non è una soluzione che ci piace, perché mettere i fanghi da conceria sottoterra non è una cosa bella. Grazie.
Grazie consigliere Carlotto. Non vedo altre prenotazioni. Prego consigliere Gentini.
Allora, per esprimere il voto ovviamente favorevole al punto primo, io ho colto un passaggio nell'intervento del consigliere Piero Pan, relativo alla sensibilizzazione dei comuni afferenti all'Assemblea di Acque del Chiampo per la necessità di mantenere una strategia a vantaggio del comparto della concia per ospitare i fanghi di concia, per prolungare nel tempo e dare una certezza al mondo della concia di contare anche su quella discarica. Ecco, ritornando a Bomba, 2012, io sindaco, presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, convochiamo un sindaco che confina con Arzignano, che è Montorsu. Allora, i confini in via Altura tra le Acque del Chiampo e il territorio di Montorsu c'è una discarica che accoglie i reflui delle lavorazioni del marmo. Questo non lo sapete voi. È una discarica che il signor Redi mi conferma, perché lui era da queste parti di quei tempi, giusto? Con una capienza di 300.000 metri. Si è andato a negoziare per, ovviamente, nell'ottica di dare uno sbocco al stoccaggio dei fanghi di concia, sapendo che le concerie anche del territorio di Montorsu, se non lo sapete, scaricano i loro reflui nel depuratore di Acque del Chiampo. Bene? Ci è stato negato. Per cui a distanza di 7 anni, 8 anni, si deve procedere con questa necessità. Ecco, volevo solo ricordare la sensibilità. E dopo gli altri comuni, ricordo al consigliere che le discariche, è meglio che se le tenga Arzignano? È meglio che se le tenga Arzignano? Noi non le ospitiamo. Però i benefit li hanno anche loro dalla lavorazione del comparto della concia. Ecco, volevo solo ricordare questo passaggio di 7 anni fa, quindi voto favorevole ovviamente.
Grazie consigliere Gentili. Non vedo altre prenotazioni, quindi passerei al voto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Vediamo se c'è. C'è l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti, contrari. Manca il voto, sì, dei contrari, ok. Quindi, passiamo al punto numero 2. Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2020. Passo la parola sempre al sindaco Alessio Bevilacqua.
E intanto ringrazio anche il dottor D'Arteni e l'ingegner Stevan per le spiegazioni precedenti. Grazie. Prego, sindaco. Sì, anche una sintesi. Grazie.
Okay, faccio una sintesi. Allora, faccio una sintesi. La legge di bilancio 160 del 2019 ha istituito e disciplinato la nuova IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 e ha contestualmente abrogato la TASI, modificando le aliquote base con possibilità per gli enti di modulazione delle stesse nei limiti della sommatoria delle aliquote IMU e TASI precedentemente in vigore. L'amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere invariato per il contribuente il medesimo prelievo fiscale degli anni precedenti a partire dall'anno d'imposta 2015 fino al 2019. E le aliquote previste in approvazione con il presente provvedimento non superano per ciascuna tipologia la somma delle aliquote in vigore sino all'anno 2019 relative all'IMU e la TASI, quindi sono state naturalmente quindi accorpate IMU e TASI, essendo che non esiste più la TASI. Per il contribuente non cambia niente.
Grazie sindaco. Apro la discussione. Se ci sono prenotazioni, altrimenti passiamo direttamente ai voti. Dichiarazione, prego, consigliere Stalle.
Grazie Presidente, siamo in dichiarazione di voto.
Sì.
Allora, la legge finanziaria di quest'anno appunto ha accorpato in un'unica imposta i due tipi di imposta sopracitati dal sindaco. Vero è che l'amministrazione conferma le aliquote che ci hanno visto nello scorso, che abbiamo approvato l'anno scorso, le stesse aliquote dell'anno scorso. Vero è che la finanziaria poteva prevedere anche la possibilità di abbassare queste aliquote, ma non è stato fatto, sono scelte amministrative che prende chi ha in mano il boccino della situazione dal punto di vista del bilancio e a queste fondamentalmente dobbiamo attenerci in quanto consiglieri di maggioranza. Tuttavia, per annuncio che il nostro voto sarà contrario, oltre che per queste ragioni, in coerenza con il voto espresso l'anno scorso per il medesimo argomento. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Non vedo altre prenotazioni per la dichiarazione di voto. Sì, andiamo al voto. E passiamo direttamente ai voti. Favorevoli? Contrari? E l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? E astenuti zero, perfetto. Quindi la maggioranza favorevole e la minoranza contraria. Passiamo al punto numero 3, approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti Tari. Passo sempre la parola al sindaco Alessio Bevilacqua, per un sunto, possibilmente.
Sì. Sì, praticamente a seguito appunto dell'abolizione della IUC, imposta unica comunale, con abolizione diciamo della TASI, si rende necessario anche rivedere il regolamento che è stato approvato nel 2014 e che regolava appunto alcuni aspetti di queste imposte. Di conseguenza è stato approvato il regolamento per l'IMU e adesso quindi andiamo ad approvare il regolamento a sé stante per la Tari. Ci sono, li abbiamo viste anche in commissione, c'è stata appunto la dottoressa Mauli che le ha elencate e ci sono delle poche variazioni rispetto al precedente regolamento, integrazioni meglio diciamo, una la nuova modalità di formazione del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti, in quanto le nuove tariffe verranno appunto convalidate da ARERA come esiste già per le bollette dell'acqua, per capirci. L'introduzione di bonus per le utenze domestiche con disagio socio-economico
e quindi una riduzione, esenzione della Tari, e poi anche il fatto, una nuova modalità di emissione degli avvisi di accertamento, che diventano quindi titoli esecutivi per la riscossione coattiva. Ecco, queste le tre variazioni rispetto al precedente. Grazie.
Grazie Sindaco. Apro la discussione. Dichiarazione di voto. Prego Consigliere Sterle per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Preannuncio a nome di tutti i gruppi di opposizione il nostro voto favorevole, in quanto approviamo, apprezziamo la ricezione all'interno del regolamento di queste due misure, ovvero quella della assegnazione alle direttive di ARERA per quel che riguarda la determinazione dei costi di gestione, e in particolare poi per l'ampliamento della platea per il bonus, che assicura alle classi sociali, diciamo, più deboli maggiori vantaggi. Quindi confermo il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Non vedo altre prenotazioni, quindi passerei ai voti. Favorevoli. Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli. Unanimità. Punto numero 4. Approvazione tassa rifiuti Tari, tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale numero 76 del 19/12/2019. Passo sempre la parola al Sindaco Alessio Bevilacqua per una sintesi,
sì,
magari.
Allora, con il decreto Cura Italia c'è la possibilità, è stata data, visto anche l'anno eccezionale che stiamo vivendo, consentono la deroga della modalità di determinazione delle tariffe, che si possono praticamente, il decreto dice che si possono confermare appunto le nuove le tariffe adottate per l'anno 2019, rimandando l'adozione e l'approvazione del piano economico finanziario redatto secondo il modello ARERA entro il 31/12/2020. Noi quindi andiamo ad approvare le tariffe della Tari e delle riduzioni, perché proprio perché l'anno appunto che stiamo vivendo, dove colpito da questa emergenza, da questa pandemia, tant'è appunto che a gennaio è stato dichiarato lo stato di emergenza, abbiamo deciso, come anche suggerito, previsto dai vari decreti, di ridurre la tariffa Tari per alcune categorie. Allora, quanto previsto e quanto anche ho visto adottato e fatto da alcuni comuni, la gran parte dei comuni limitrofi, sarebbe quello di ridurre la tariffa del 25%, pari ai mesi di chiusura, che sono per alcune categorie, per alcuni, sappiamo, per esercizi commerciali, citiamo estetiste, parrucchiere, piuttosto che altri negozi, era di 3 mesi. Okay. Come amministrazione abbiamo deciso di dare un segnale più forte, anche perché le attività che hanno ripreso appunto la loro attività, certamente l'hanno ripresa in maniera rallentata, ecco, quindi ci sono voluti dei mesi probabilmente per tornare a pieno regime. Quindi la riduzione che noi proponiamo stasera per alcune categorie, che se non sbaglio sono citate in delibera, se non sbaglio, se no casomai ve le leggo, sì, sono citate in delibera, è la riduzione praticamente del 50%, della parte del totale, diciamo, della tariffa, quindi non solo la parte fissa o la solo la variabile, ma il 100% della tariffa per 6 mesi. Grazie.
Grazie Sindaco. Apro la discussione. Dichiarazione di voto?
No, discussione.
Discussione. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per la relazione. Pongo innanzitutto due domande, due chiarimenti. Innanzitutto, se mi si conferma che è previsto l'obbligo di piano finanziario entro il 31/12 da ARERA e nel caso i costi superino il piano finanziario, se è vero che è imposto lo spalmamento del costo maggiore su tutti gli utenti nel triennio 2021-2024. E dopodiché ringrazio il Sindaco per aver ricordato le categorie previste. E vorrei cortesemente fosse illustrato il criterio che ha portato alla individuazione di queste categorie e non di altre. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Non so se ci sono anche altre domande, magari. No, prego Sindaco. Sì, sì.
È esatto, nel senso che entro il 31/12 bisognerà appunto approvare il piano secondo le modalità previste da ARERA, la possibilità di spalmare eventuali costi aggiuntivi nei tre anni, ma anche la possibilità per l'ente eventualmente di assorbire questi costi, quindi sarà una valutazione che faremo, se non sbaglio, dottoressa Maule, okay, che faremo naturalmente quando avremo il bilancio, la verifica degli equilibri bilancio. Per quanto riguarda le categorie, siamo andati a supportare quelle piccole attività che sono state appunto sono rimaste chiuse. Quindi, tra l'altro, appunto, noi adesso abbiamo citato alcune attività, alcuni negozi, però la verifica sarà fatta in base appunto ai codici Ateco che hanno previsto la chiusura o comunque l'apertura dell'attività. Comunque l'impegno era verso quelle piccole categorie, piccole, medie, insomma, categorie.
Grazie Sindaco. Se ci sono altri interventi, prego consigliere Sterle.
Grazie Sindaco. Allora, le chiedevo, allora, per quel che riguarda lo spalmamento di costi e l'eventuale assorbimento a bilancio, ci è chiaro, quindi queste riduzioni in qualche maniera potrebbero poi gravare sull'ente o sui cittadini nel caso dello spalmamento. Ma a questo ho avuto una risposta. Ringrazio, mi chiarirà senz'altro. E nel caso si superino i costi, questo avviene, però dopo me lo spiega. E quello che mi è poco chiaro invece è la risposta sul criterio, perché appunto si sono scelte le piccole realtà, ma in base a che criterio, che strumento si è utilizzato, perché per esempio so che il comune di Schio ha utilizzato lo strumento dell'indagine di mercato per poter individuare quelle attività che potessero essere bisognose di questo 25%, poi portato al 50% dall'amministrazione, ma non da questa amministrazione, ma non per tutte le attività, perché addirittura consultando le varie delibere inerenti a questo tema, per esempio il comune di Pavia ha previsto categorie ben determinate, ben separate in seguito a un'indagine di mercato, ponendo gli sconti di aliquota anche al 33, 25 e 15%. Quindi conoscere un attimo il vero criterio, lo strumento, il lumus che si è utilizzato in questo caso per poter prendere una decisione di questa fatta. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Sì, prego Sindaco.
Allora, il costo che verrebbe spalmato, ok? Il costo che verrebbe spalmato non sarebbero queste riduzioni. Queste riduzioni ce le assorbiamo già col bilancio, ok? È ovvio che nel momento in cui entra una nuova modalità di calcolo della tariffa che ad oggi non conosciamo, come è stato fatto per le bollette dell'acqua, ok? Non sappiamo quale sarà, se ci saranno. Magari non ci saranno neanche maggiori costi, dipenderà appunto dal nuovo. Ecco, però non sono queste riduzioni che andranno a spalmate, ma i nuovi conteggi di cui attualmente non conosciamo.
Non so se si vuole rispondere per.
Sì, prego, Sindaco.
Sì, allora per quanto riguarda le categorie, come ho detto prima, abbiamo cercato di andare appunto a supportare i nostri negozi, i negozi di vicinato, le attività appunto della nostra, le piccole attività. Certo, l'abbiamo fatto anche tenendo conto delle risorse a disposizione, proprio perché con questa riduzione avremo un che andrà ad impattare sul bilancio, sono, se non sbaglio, 160.000 euro, quindi è stato anche uno dei criteri che abbiamo utilizzato per andare incontro, insomma, a queste situazioni.
Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Pieropà.
Grazie Presidente. E per capire meglio la scelta volevo chiederne una cosa, ma non so se la dottoressa Maule o il sindaco in prima persona sa darmi queste indicazioni, proprio per capire bene, concretizzare un po' gli impatti positivi di questa delibera. Bene o male, se è stato fatto un quantitativo di quanti saranno i beneficiari in termini proprio numerici, cioè quante saranno le partite IVA. Chiedo perché non ero in commissione, quindi magari l'avrei chiesta là, ma se riuscite a darmi questa indicazione, e anche capire quantificare qual è il risparmio medio, cioè proprio a livello un ristorante, faccio un esempio, un negozio d'abbigliamento. Sì, 50, sì, d'accordo, ma ok, dipende dalla metà, perché è una quota fissa, e il 50% della quota fissa e il 25% della quota variabile, o solo il 50% della quota fissa?
Magari facciamo rispondere.
Ok, perfetto. E quanti sono poi? Quanto? 317.
Magari facciamo rispondere al microfono la dottoressa Maule, così.
No, no, beh, ok. Okay. No, ma io vorrei, se vuole dirlo a tutti, così viene verbalizzato.
No, più che altro, okay, perché per la registrazione.
Dovrebbero essere circa 317, dopodiché lo vedremo evidentemente nel momento in cui andremo ad applicarlo, perché verranno escluse da queste categorie alcuni esercizi commerciali, tipo i generi alimentari, che in realtà loro sono sempre stati aperti, per cui per queste categorie non vengono inseriti.
Scusa, non ho fatto effettivamente l'altra parte della domanda che volevo. No, ma mi son perso io. E volevo capire effettivamente se sono già decise oggettivamente quali saranno i criteri per cui, ad esempio, il negozio alimentare che nel periodo ha assolutamente lavorato, se si guarda il codice Ateco, se si guarda... poi ci sono stati ristoranti che hanno chiuso interamente, ristoranti che invece hanno comunque lavorato, cioè se c'è un'oggettività nella scelta da parte immagino l'ufficio commercio, l'ufficio tributi, per stabilire chi può accedere e chi no. Grazie.
Grazie consigliere, prego.
Allora, nel provvedimento espressamente viene anche detto che di dare atto che sarà cura dell'ufficio di tributi di concerto con l'ufficio commercio evidenziare le attività che pur rientrando nelle categorie sopra individuate, quindi quei codici Ateco lì, sono rimaste aperte per disposizioni governative, si parla di ortofrutto e pescherie, e pertanto, cioè genere alimentare in genere, pertanto non beneficeranno delle riduzioni. L'identificazione delle attività ai fini del riconoscimento della riduzione avverrà sulla base del codice Ateco primario.
Sì. Grazie dottoressa. Prego vice sindaco.
Sì, no, io faccio solo un riassunto di concetto importante, perché giustamente anche noi abbiamo guardato gli altri comuni, cosa hanno fatto. Io riassumo che il comune Arzignano è tra gli unici che ha portato lo sconto da un 25 medio a un 50%, creando di fatto un dimezzamento della tassa. Questo, se volete fare una comparazione con gli altri comuni, partiamo da lì, 50% Arzignano. In giro era metà, 300, cioè, quindi se un 25-30% era. Quindi ricordiamoci che stiamo applicando uno degli sconti più alti da quello che siamo riusciti un attimino a sondare in giro. Quindi questo è un messaggio messaggio politico. Politicamente abbiamo deciso di alzare al massimo lo sconto nei limiti della sostenibilità del bilancio.
Grazie vice sindaco. Prego, sì. Sindaco.
Questo così mi fa anche un po' ricordare il primo maggio, se non sbaglio, no? Quando tante attività del nostro comune hanno consegnato in segno appunto simbolico, perché rischiavano di aprire ancora più tardi. Ecco, siamo partiti proprio da quell'esperienza lì, abbiamo cercato di estendere naturalmente il più possibile, quindi siamo arrivati a più di 300 attività.
Grazie Sindaco. Non vedo altri interventi. Passiamo in dichiarazione di voto. Se c'è qualche prenotazione, prego Consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio innanzitutto il Sindaco e anche il Vice Sindaco per le delucidazioni. Io più che un messaggio politico mi sento di dare un messaggio matematico da questo punto di vista. Non sono mai stato forte nella disciplina tanto amata da Archimede e così via, ma mi viene proprio spontaneo fare questo conto. Cioè, si è portato lo sconto del 25-50%, però giustamente i danari sono quelli. Come si è fatta? Si è alzato il contributo, ma si è ridotta la platea a quelli distribuibili, e questo viene da una scelta politica ben determinata, scelta politica che rispetto, perché come mi ripeto spesso, il pallino è in mano a questa maggioranza. Tuttavia mi sento di dire che l'utilizzo di uno strumento di sondaggio, di uno strumento di un'indagine di mercato per capire anche chi al di là di queste categorie che è rimasto chiuso lo stesso potesse avere un interesse ad accedere, a mio giudizio sarebbe stato più equo. Per questo tipo di motivazioni preannuncio il mio voto contrario. Grazie.
Grazie Consigliere Sterle. Non vedo altre prenotazioni. Prego Consigliere Pierobanco.
Allora, faccio una premessa. Che evidentemente la coperta è corta, di conseguenza bisogna fare delle scelte. Le scelte vanno fatte sulla base dell'esperienza e di un'idea di visione, di sostanzialmente di equilibrio anche, che, per cui l'amministrazione ha scelto di arrivare ad una, diciamo così, un dimezzamento della tariffa su determinate categorie, escludendone alcune. Okay. Ovviamente il principio base è alcune di quelle che hanno comunque lavorato, quindi hanno prodotto, ma di fatto hanno prodotto rifiuto e di conseguenza comunque è anche correlato al tipo di attività, ad esempio i supermercati, giustamente, ma hanno anche escluso categorie che comunque per necessità, per obbligo di legge, sono state chiuse, inoperose, non in grado di creare lavoro, di creare profitto, e quindi anche di il profitto poterlo destinare in parte anche alle tasse, sostanzialmente però anche senza fare rifiuto. Faccio un esempio, cioè, ad esempio le carrozzerie, le elettrauto, le autofficine, le attività.
No, siamo in dichiarazione di voto.
No. Ok, quindi anche le botteghe artigiane tipo il falegname, Fabbro, hanno lavorato? Sì, studi professionali, avvocati, ma anche quelli, insomma, delle...
No, no.
Ah, perché adesso ho capito.
No, comunque...
Comunque,
ecco, ritorniamo alla dichiarazione di voto.
Cioè, sì, finisco. Sì, ok, ho capito. No, guarda, onestamente, capisco, ok, il senso.
No, ma non siamo in dichiarazioni di voto. No, vabbè. Sì, se può continuare la dichiarazione.
Sì, scusate. Ok. Nicolò, no. Allora, okay, capisco. Allora, arrivo. mi è stato utile anche questa dichiarazione di voto per capire, non ho partecipato alla commissione, mi sono occupato del primo punto all'ordine del giorno e il tempo, come la coperta è corta nel bilancio, è anche corta nel tempo del potere del canale. Comunque capisco il senso, vorrei averla approfondita di più, ma magari nel senso aver partecipato alla commissione, ma non sono inserito nella commissione specifica. Quindi sostanzialmente preannuncio il voto favorevole per quanto riguarda il gruppo, capito un po' il senso con cui è stato approvato, con cui è stata fatta le scelte, sia il mio e anche dei gruppi di Pasetto Sindaco. Grazie.
Grazie, consigliere Pieropan. Ci sono altre prenotazioni? Prego, consigliere Cazzolio.
Dopo la chiarificazione, anche per un altro Zignano, do il mio voto favorevole a questo punto.
Grazie, consigliere Cazzolia. Prego, consigliere Carlotto.
Sì, solo perché sono due ore che la chiamiamo avanti e indietro, semplicemente oltre a dire cosa voto e cosa votiamo come gruppo, che quindi sarà un voto favorevole, volevo ringraziare la dottoressa Maulia che ci supporta e ci sopporta sia in commissione che in consiglio, sempre con grande gentilezza. Grazie.
Grazie, consigliere Carlotto. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo direttamente ai voti. Favorevoli? Contrari? Una persona. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi tutti favorevoli meno che un contrario. Passiamo al punto numero 5, approvazione permuta con conguaglio di aree in via Alberti. Passo la parola all'assessore Masiero.
Allora, approvazione permuta con conguaglio di aree in via Alberti. Se dite la do per letta oppure se volete io... Ditemi voi come preferite.
Un sunto, sì, un sunto magari. Molto,
va bene, no perché l'hanno visto... L'avete visto anche in commissione, no? Quindi è stata sviscerata. Sapete che è una questione annosa che si protrae ancora da fine anni 70. Siamo arrivati quindi a una definizione con i privati dove si autorizza la sdemanializzazione dell'area individuata e in oggetto. Inoltre arriviamo a dei costi di realizzazione, quindi un conguaglio pari al 4.208,50 euro che sarà corrisposto in sede di stipula. Tutti i costi e tutte le operazioni in merito a quanto in oggetto non sono a carico dell'amministrazione ma a carico dei soggetti promotori dell'istanza.
Grazie assessore Masiero. Apro la discussione. Dichiarazione di voto. Passiamo alle votazioni, quindi favorevoli, favorevoli, unanimità, sì. Immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità. Punto numero 6, approvazione dello schema di convenzione con l'ATER della provincia di Vicenza per la predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei relativi successivi adempimenti. Passo la parola al sindaco Alessio Bevilacqua.
Faccio un sunto, se volete. Okay. Niente, la convenzione con l'ATER è scaduta, entro il 30 di settembre bisogna procedere con il bando di concorso per l'assegnazione delle case, diciamo, ERP, delle alloggi ERP. E noi ci avvaliamo, intendiamo appunto con questa nuova convenzione avvalerci ancora dell'ATER per quanto riguarda appunto l'istruttoria delle domande, la formazione della graduatoria provvisoria, tutti gli adempimenti connessi anche all'assegnazione e poi eventuali ricorsi o meno. Ecco, questo perché purtroppo da tanti anni appunto che l'amministrazione ha fatto questa scelta, perché non abbiamo personale per seguire seguire anche tutte queste procedure, ma anche perché l'ATER è competente appunto in materia. Il costo è invariato, quindi 60 euro più IVA del 22% per ogni domanda, e la convenzione è di 3 anni, se non sbaglio. Sì, sì.
Grazie Sindaco. Apro la discussione. Dichiarazione di voto. Votazione. Favorevoli. Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli. Unanimità. Passiamo al punto numero 7. Nomina di 2 rappresentanti del Consiglio Comunale nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Proloco di Arzignano. Beh, apro la discussione e prima volevo dire che la votazione è segreta, quindi sarà dato di un fogliettino e si scriverà il nome. Sì, sì, no, era solo per la votazione, adesso apro la discussione. Penso sia palese. È palese, sì, la votazione è segreta. Quindi apro la discussione. Prego.
Sì, allora, praticamente andrete a votare due rappresentanti del Consiglio Comunale di Arzignano all'interno del Consiglio della Proloco. Questo perché l'articolo 9 dello Statuto dell'Associazione Proloco prevede che alle riunioni del Consiglio partecipino di diritto in rappresentanza del Consiglio Comunale un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza, non con voto solamente consultivo, quindi partecipano alla discussione e però non hanno praticamente il diritto di voto. Ecco, quindi adesso volevo fare solo questa piccola premessa.
Mi sono dimenticata di passarle la parola. Grazie. Apro la discussione. Sì, quindi alla proposta. E prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Non intervengo per la designazione, intervengo solo per una proposta che può essere verbale. Avendo già ricoperto questo ruolo nello scorso mandato per 3 anni, vorrei proporre, se possibile, dato che sarà un membro della maggioranza e un membro dell'opposizione, di mettere una possibilità, diciamo un vincolo al mandato, che sarebbe quello di offrire annualmente alla scadenza o del giorno di nomina, quindi adesso è settembre, a settembre 2021, settembre 2022, l'obbligo per le due persone che saranno designate di consegnare una relazione alla presidenza del Consiglio Comunale, poi da mettere a non tanto da esporre in Consiglio, ma di mettere a disposizione dei consiglieri e di quanti vogliono prenderne visione. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Si era prenotato anche il consigliere Carlotto, mi sembrava prima.
Sono assolutamente d'accordo con la proposta del consigliere Sterle e, vista la sua esperienza, a nome di tutti i gruppi di minoranza proponiamo appunto il consigliere Sterle per il consiglio del Proloco.
Grazie consigliere Carlotto. Prego consigliere Stecanella. E il microfono.
Grazie Presidente. Anche noi come rappresentante di gruppo di maggioranza abbiamo pensato che nell'amministrazione dell'associazione del Proloco di proporre il consigliere Demis Lovato. Grazie.
Grazie consigliere Stecanella. Comunque per la proposta fatta dal consigliere Sterle va bene.
Domanda tecnica, la reazione è unica o ognuno reaziona in base alla propria sensibilità, come si dice?
Prego consigliere Sterle.
Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco. Lei vice sindaco interviene su tutti i temi, io sindaco so che ha redistribuito le deleghe, ma le dia tutte, che così ci leviamo ogni imbarazzo ogni volta che interviene il vice sindaco, mi sembra la proposta migliore. Comunque vorrei, ritengo che una relazione unica, in modo anche che vi sia completa collaborazione e spirito di servizio in un'associazione importante come quella della Proloco, mi sembra la soluzione migliore.
Io non ho obiezioni su questo, quindi... Se per tutti va bene, ok. E quindi passiamo direttamente alle votazioni, quindi attendiamo il foglietto. Sì, praticamente nel foglietto scriviamo solo una preferenza. È una sola preferenza.
Posso?
Sì.
Anche voto, no?
Prego, assessore Fracasso.
Volevo...
E il microfono.
C'è un microfono acceso.
Mio?
No, volevo approfittare finché votate, e visto che qua il neo eletto presidente della Proloco è in rappresentanza del Consiglio pronto ad accogliere due nuovi consiglieri, volevo approfittarne per augurargli un buon lavoro per i prossimi anni, a lui e a tutto il Consiglio e anche ai consiglieri che andremo a eleggere adesso. Grazie.
Mi permetto di intervenire ricordando a Sterle che in qualità di assessore al turismo è mio onore e compito collaborare con il Proloco. Prossima volta ti mando un elenco delle deleghe che ho, così evitiamo.
Non credo basterebbe l'elenco telefonico ormai per tutte le volte che interviene gentile vice sindaco.
Direi che siamo a posto. No, basta adesso. Poi alla fine della consegna chiamerei qui i scrutatori o in un angolino della tavola, anche lì sì, di fianco all'assessore Masiera. Se gli passi il microfono, così leggono. Grazie.
Lovato Demis. Sterle. Demis Lovato. Lovato Demis. Nicolò Sterle. Demis Lovato. Demis Lovato. Demis Lovato. Sterle Nicolò. Sterle. Nicolò Sterle. Lovato Demis. Lovato Demis. Lovato. Demis Lovato. Nicolò Sterle. Demis Lovato.
11 Lovato, 6 Sterle.
Bene, 17. Grazie.
Quindi due rappresentanti saranno il consigliere Demis Lovato e il consigliere Sterle Nicolò. A posto.
Passiamo al punto numero 8. Comunicazione. Ah, c'è anche l'immediata eseguibilità, scherzavo. Immediata eseguibilità per i due neoeletti, favorevoli, unanimità. Punto numero 8, comunicazione al Consiglio Comunale della delibera di Giunta Comunale numero 148 del 3/8/2020 contenente variazioni di bilancio. Passo la parola al Sindaco Alessio Bevilacqua.
È una comunicazione. Allora, su conformi istruttori del servizio competente ai sensi dell'articolo 175,5 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il sindaco Alessio Bevilacqua riferisce che con la presente seguente deliberazione della giunta comunale che si allega al presente atto sono state apportate variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020-2022. Numero 148 del 3 agosto 2020 ad oggetto bilancio di previsione 2020-2022 variazione di cassa articolo 175,5 bis lettera D decreto legislativo 267/2000. Grazie.
Passiamo ora al punto numero 9, nonché l'ultimo. Comunicazione inerente alla rimodulazione delle deleghe conferite agli assessori. Passo sempre la parola al sindaco.
Vabbè, le leggo tutto, oppure se volete mi limito a leggere le nuove
anche okay, le deleghe.
Quindi, decreta, dispone, quindi c'è stato appunto un piccolo aggiornamento, diciamo, delle deleghe. E, quindi dispone e decreta la parziale modifica del proprio provvedimento numero 24.114 del 6 giugno 2019 delegando al vice sindaco Marcigalli Enrico le funzioni di sovrintendenza nel settore commercio e confermando le funzioni di sovrintendenza nei settori sicurezza, polizia locale, immigrazione, turismo, comunicazione. All'assessore Lovato Giovanni le funzioni di sovrintendenza nel settore sport e confermando le funzioni di sovrintendenza nei settori agricoltura, decoro e parchi, protezione civile, affari istituzionali. Conferma all'assessore Masiero le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori, lavori pubblici tranne le grandi opere strategiche, patrimonio urbanistico, edilizia e rapporti con le frazioni. All'assessore dal Lago Valeria le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori, sociale, famiglia e istruzione. All'assessore Fracasso Giovanni le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori, cultura, eventi, ecologia, FAS zero, soluzione fanghi, digitalizzazione. Al sindaco delegante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49 dello statuto comunale, resta salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e ove occorre, di revocare in tutto o in parte le disposizioni degli assessori, di sostituirsi ad essi e comunque di esercitare la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie delegate e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi. La delega comprende il potere di firma nei casi consentiti dalla legge. Riserva la competenza della sottoscritta a ogni altra funzione di sovrintendenza non già attribuita, in particolare nei settori bilancio, industria e grandi opere strategiche. Il presente decreto è redatto in un originale ed è trasmesso in copia conforme agli interessati, in copia semplice, il segretario generale, dirigenti e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, quindi questa sera. Grazie.
Grazie Sindaco. Con questo punto dell'ordine del giorno abbiamo finito. Volevo solo dire che è bello tornare tutti in presenza e non in streaming. Sì, ecco, infatti. E auguro a tutti una buona serata e buonanotte. Grazie.